Buongiorno a tutti. Ricordate dove ci siamo lasciati domenica scorsa? Forza, dimentichiamo tutto e subito. È vero, pure io me lo sarei dimenticato se non avessi continuato a studiare questa settimana. Allora, dove siamo rimasti? In particolare il versetto 12 è stato l'ultimo versetto che abbiamo letto domenica scorsa e che ci ha aperto, davvero ci ha aperto, un'altra finestra verso due verità incredibili che Giovanni vuole approfondire dai versetti 13 a 21. Il versetto 12 diceva: nessuno ha mai visto Dio, se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi, prima verità, e il suo amore diventa perfetto in noi. Non sono concetti nuovi. Stiamo parlando sempre dell'amore fraterno, stiamo sempre parlando della realtà che Dio mediante il suo Spirito dimora in noi, stiamo ancora parlando della realtà che attraverso la sua presenza in noi siamo resi capaci di amare soprattutto la Chiesa, oltre che amare Dio e poi amare il prossimo. Però c'è un ulteriore approfondimento che oggi vedremo insieme, che apre questa finestra, come dicevo, sulla nostra eternità, cioè su quello che l'amore di Dio realmente ha fatto, non solo fa oggi, ma farà, una finestra sull'eternità che dipende da quello che l'amore di Dio ha fatto, fa oggi e farà, che ci lascia veramente meravigliati. E Giovanni, che è chiamato l'apostolo dell'amore, che nel suo Vangelo in un versetto solo aveva concentrato tutto il messaggio della salvezza, Giovanni 3,16, anche qui in qualche modo ci chiarisce ulteriormente il valore dell'amore di Dio. E quindi vi invito ad alzarvi in piedi per leggere prima lettera di Giovanni, capitolo 4, versetti da 13 a 21, fino alla fine del capitolo. Quindi prima Giovanni 4, versetti da 13 a 21, e vedrete come dal versetto 13 al versetto 16 c'è l'approfondimento di cosa voglia dire che Dio dimora in noi, e poi dal 17 al 21 c'è l'approfondimento di cosa vuol dire che l'amore di Dio diventa perfetto in noi. Quindi ecco perché domenica scorsa ho soltanto accennato questi due punti, perché oggi ne possiamo parlare più abbondantemente. Versetto 13. Da questo conosciamo che rimaniamo in Lui ed Egli in noi, dal fatto che ci ha dato del suo Spirito. E noi abbiamo veduto e testimoniamo che il Padre ha mandato il Figlio per essere il Salvatore del mondo. Chi riconosce pubblicamente che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. In questo l'amore è reso perfetto in noi, che nel giorno del giudizio abbiamo fiducia, perché quale Egli è, sta parlando di Gesù, tali siamo anche noi in questo mondo. Nell'amore non c'è paura. Anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo. Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. E se uno dice, io amo Dio, ma odia suo fratello, è bugiardo, perché chi non ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Lui, che chi ama Dio ami anche suo fratello. Fin qui la lettura, grazie. Potete accomodarvi. Avete visto come dal versetto 13 al versetto 16 l'Apostolo riprende l'argomento della dimorare in Dio e addirittura per tre volte ci parla della realtà che noi dimoriamo in Lui e Lui dimora in noi. Da questo conosciamo che rimaniamo in Lui ed Egli in noi, versetto 13, dal fatto che ci ha dato il suo Spirito. Poi versetto 15, chi riconosce Gesù come il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E poi versetto 16, per la terza volta, chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. E un po' ci sfugge questa relazione. Io sono in Dio, ma Dio è in me, perché forse siamo abituati visivamente a prendere un contenitore piccolo e a metterlo dentro un contenitore più grande, e fino a là ci arriviamo, ci sta. Ma poi cosa succede se voglio prendere il contenitore più grande e metterlo in quello più piccolo? Non c'entra. È che la realtà di cui qua stiamo parlando è della relazione per mezzo dello Spirito Santo, che è la nuova natura di Dio in noi. Stiamo parlando della natura di Dio, non della forma. E stiamo parlando della relazione con Dio. È per quello che ci permette a noi di identificarci con Cristo e di essere visti da Dio in Cristo, perché abbiamo una nuova natura. Quando abbiamo creduto a Gesù, quando abbiamo ricevuto il perdono dei nostri peccati, da quel momento in poi Dio ci ha reso giusti davanti ai suoi occhi, non per quello che noi siamo, ma per quello che Gesù ha fatto per noi. E quindi Gesù ci vede con questi occhi di padre, non più di giudice, e in noi vede il Figlio. Per quello noi siamo in Gesù, siamo rivestiti, dice l'Apostolo Paolo in Romani, dalla giustizia di Cristo. E è quella giustizia che ogni uomo dovrebbe cercare, di quella giustizia che ha bisogno per entrare nel Regno dei Cieli. E Gesù ha fatto tutto quello che serviva sulla croce, con la sua morte e poi con la sua resurrezione, affinché noi potessimo essere giustificati. Però poi allo stesso tempo, non soltanto Dio ci vede nel Figlio, e quindi noi siamo in Cristo, ma noi stessi abbiamo ricevuto la natura di Dio mediante lo Spirito Santo. E quindi noi siamo immersi in Dio. Siamo circondati da Dio. Dio è presente in noi. Ed è questa nuova natura che è in noi che permette a Giovanni di poter dire noi siamo in Lui e Lui è in noi. E lo dice per tre volte. Sapete perché? Anche questo è interessante. Perché dice che nella Bibbia non c'è la Trinità? Perché la prima volta dice che è lo Spirito di Dio che è in noi. La seconda volta dice che chi riconosce Gesù come il Figlio di Dio, allora Dio in noi, e la terza volta parla del Padre, che chi rimane nell'amore del Padre, allora Dio è in Lui e noi siamo nel Padre. E questo è un approfondimento di quello che aveva già detto prima, quando parlava della sana dottrina. Parlava della realtà che abbiamo ricevuto l'unzione da parte di Dio, che è lo Spirito Santo, che ci permette di chiamare papà, il Dio dei cieli e della terra. Da questo conosciamo che rimaniamo in Lui Non è un momento, ora sono con Dio, ora Dio è in me e poi dopo un po' non c'è più. È una condizione stabile, talmente stabile che vale per l'eternità. Da questo sappiamo che rimaniamo in Lui ed Egli in noi, dal fatto che ci ha dato il suo Spirito. Ora tu dirai, ma come faccio a sapere che mi ha dato il suo Spirito? Quando è successo? Come si deve manifestare questa nuova natura? Beh, c'è qualcuno che pensa che si debba manifestare come si è manifestata all'inizio, in un modo molto visibile con la Chiesa primitiva. Quando lo Spirito Santo è sceso per la prima volta sulla Chiesa, sui discepoli e sugli apostoli riuniti, era così evidente perché hanno iniziato a parlare nelle lingue dei popoli che erano presenti a Gerusalemme per potergli testimoniare il Vangelo. E quando poi Pietro è andato a parlare a Cornelio, per la prima volta Pietro andava a parlare a un non giudeo del Vangelo e a portare il messaggio della salvezza. Anche lì Dio ha usato Pietro per aprire la porta del Regno dei Cieli ai gentili. E anche lì i gentili, Pietro e Cornelio e la sua famiglia, hanno ricevuto lo Spirito Santo perché si sono ravveduti, hanno creduto a Cristo e hanno parlato anche lì in altre lingue. E questo era un segno per Pietro, per fargli capire, guarda, che anche loro hanno creduto. E Pietro infatti lo dirà nel Concilio di Gerusalemme, guardate che Dio ha aperto la porta del Regno dei Cieli attraverso Cristo, tanto ai giudei quanto ai gentili. Atti 15. Io c'ero quando ho visto lo Spirito Santo scendere su di noi, e io c'ero quando ha fatto la stessa cosa, e l'ho visto perché la manifestazione era la stessa, quando l'ha fatto con Cornelio. E allora alcuni oggi ancora cercano queste manifestazioni che erano caratteristiche degli apostoli e della Chiesa primitiva. Anche i miracoli che compivano. Dio li compiva attraverso di loro per aggiungere alla loro testimonianza, alla sua autorità, ci dice l'autore della lettera agli ebrei. E ancora oggi tanti cristiani cercano queste manifestazioni per essere convinti che hanno lo Spirito Santo. Noi dalla Scrittura capiamo che questi segni e queste azioni che ha fatto lo Spirito Santo erano per quel tempo, erano per dare autorità agli apostoli, che stavano ancora rivelando la rivelazione di Dio, il Nuovo Testamento, alla Chiesa. Che avevano bisogno di raggiungere altri popoli in altre lingue e che avevano bisogno di far vedere che il loro insegnamento non era un insegnamento solo umano, non era la loro idea, ma dietro c'era Dio. E quindi Dio che faceva? Gli dava a loro delle manifestazioni spirituali che erano come quelle che aveva fatto Gesù. Ma una volta che si è completata la rivelazione di Dio e una volta che gli apostoli hanno lasciato alla Chiesa l'insegnamento apostolico riguardo a Cristo e al Vangelo, non c'è più stato bisogno nella Chiesa di queste manifestazioni e lo Spirito Santo non ha più agito nello stesso modo. Lo possiamo vedere anche nella vita dello stesso Apostolo Paolo, durante la sua vita, durante le lettere che scrive, che lo Spirito Santo non ha più agito nello stesso modo, non ha più guarito attraverso di lui come faceva prima. Ecco quello che scrive l'Apostolo Paolo agli Efesini, di cui questa mattina abbiamo letto un bellissimo brano, una bellissima preghiera, per fargli capire come i credenti possono ricevere oggi, come allora, lo Spirito Santo, in un modo molto semplice. Versetto 13 del capitolo 1 dice, «In Lui, in Cristo, anche voi, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui», quindi ci sono queste due caratteristiche necessarie, «avendo ascoltato la parola della verità, che è il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Cristo», cosa è successo? «Anche voi avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso». E come si manifesta allora se si riceve così attraverso la fede in Cristo dopo che ho ascoltato il messaggio del Vangelo? si manifesta attraverso il rinnovamento della tua vita, della tua mente e del tuo carattere all'immagine di Cristo. Perché lo Spirito Santo oggi vuole portare un frutto nella tua vita. Un frutto che riflette il carattere di Gesù, affinché tu possa essere certo, e lo dice anche Paolo, che sei un figlio di Dio, perché lo Spirito Santo in te trasforma la tua vita. Ma non solo tu ne possa essere certo, anche le persone intorno a te, vedendo questo cambiamento, dovranno iniziare a domandarsi: ma cosa sta succedendo a quel mio amico, a quella mia amica, a quel mio parente che ha creduto a Cristo, e guarda la sua vita ora come sta cambiando. Guarda ora il suo carattere come è modellato e come è cambiato all'immagine di Dio. Ecco perché dice al versetto 12 Giovanni: nessuno ha mai visto Dio, ma se ci amiamo gli uni gli altri, questo Dio, il suo amore, si vedrà. Si vedrà. E da questo sappiamo che Dio è in noi e noi in Lui, dal fatto che ci ha dato il suo Spirito Santo. E noi, dice Giovanni, noi nel senso Lui come apostolo, gli altri apostoli, gli altri discepoli che erano con Lui al tempo di Gesù, noi abbiamo veduto e testimoniamo che il Padre ha mandato il Figlio per essere il Salvatore del mondo. Ecco qui un altro versetto, dopo Giovanni 3,16, prima Giovanni 4,14, che in un versetto solo condensa tutta la testimonianza del Vangelo. Noi abbiamo veduto e abbiamo testimoniato che Dio Padre ha mandato il Figlio, Gesù, per essere il Salvatore del mondo. E io voglio dirti stamattina che se ancora non hai creduto a Gesù, questo Gesù vuole essere anche il tuo Salvatore, il tuo personale Salvatore, e ti sta invitando ad accettarlo come personale Salvatore e Signore. Ti sta parlando del fatto che è andato in croce per i tuoi peccati. Ti sta parlando del fatto che è risorto dai morti per vincere per te la morte e darti la vita eterna. Come faccio a credere a Gesù? Lo riconosco, versetto 15, lo riconosco pubblicamente come il mio Signore e il mio Salvatore. C'è chi lo fa dopo aver creduto con il battesimo, ma non è solo quello. È il fatto di poter dire: sì, Signore, io ho creduto a te come mio Signore e Salvatore, e anche di iniziarlo a raccontare agli altri. Perché? Perché hai scoperto questa verità incredibile, di cui parla la Scrittura, che 2000 anni fa Gesù è venuto tra di noi, Dio in mezzo a noi, per pagare la condanna dei nostri peccati. E quello che Lui ha fatto è stato perfetto, completo, sufficiente per la nostra salvezza, per la tua salvezza. E così in una società in cui o si dice che Dio non c'è, oppure in cui si dice che Dio c'è ma che per prendere il suo favore devi compiere buone opere, ecco qual è il messaggio del Vangelo: che Dio è venuto in mezzo a noi per fare ciò che tu e io non potevamo fare. Vivere una vita senza peccato. Ed è andato a pagare la condanna che io e te meritavamo sulla croce, affinché ci potesse donare il perdono e la vita eterna. Credi tu questo? Perché se credi questo, allora Gesù è il tuo Signore e Salvatore. Se lo sai, non basta. Tanti lo sanno chi è Gesù. Cosa ha fatto? È morto in croce? Sì, dicono che è risorto. Ma poi non applicano queste realtà storiche e queste verità della parola di Dio al loro cuore, alla loro mente, e rimangono increduli. Credi tu questo? Diceva anche Gesù quando parlava del fatto che Lui era la risurrezione e la vita. Chi riconosce pubblicamente che Gesù è il figlio di Dio, Dio rimane in lui ed egli in Dio. Ed ecco, noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Tu onestamente stamattina puoi dire nel tuo cuore: noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto? Perché questo, solo questo, ti permette di poter dire, come fa qui Giovanni, che allora l'amore di Dio rimane in me e io rimango in Dio. Perché chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. La conclusione del versetto 16. Perché è così importante questa realtà della presenza di Dio dentro di noi? E del fatto che noi siamo in Cristo, cioè ci siamo identificati in Cristo. E questo è quello che l'Apostolo Giovanni ci dice dal versetto 17 al versetto 21. Perché Dio vuole che noi siamo certi, sicuri della nostra salvezza. Vuole che noi viviamo la nostra vita riscaldati, consolati, confortati continuamente del suo amore, senza paura, dice qui il testo. E che possiamo quindi poi amare come risposta a questo amore perfetto. Ed ecco la spiegazione di che cosa vuol dire che l'amore di Dio diventa perfetto in noi. Non è soltanto la realtà che siccome è Dio in noi, allora noi possiamo amare come Egli ama. Quella è una parte di cosa vuol dire che l'amore di Dio diventa perfetto in noi. L'amore di Dio diventa perfetto in noi, versetto 17, in questo: che nel giorno del giudizio abbiamo fiducia perché quale Egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. Che cosa sta dicendo? Perché inizia a parlare del giudizio? Questa, secondo me, è la reale differenza che c'è fra tanti che si dicono cristiani e chi è cristiano davvero. Il vero cristiano che ha conosciuto l'amore di Dio, che ama Dio e che è amato da Dio, con questo amore perfetto, sa che non deve temere più nessun giudizio. Non è nel dubbio. Non deve aspettare di stare in cielo per capire se ha fatto abbastanza opere buone, abbastanza sacramenti, per entrare nel cielo e diventare santo. È già santo. È già figlio. È già amato. È già accolto dal Padre. Da una relazione d'amore che si basa su quello che Dio ha fatto per noi. L'abbiamo letto anche domenica scorsa, vi ricordate, in Romani 5, che la grandezza dell'amore di Dio si dimostra in questo, che mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. E ci ha reso giusti, non per i nostri meriti, ma per quello che Lui ha meritato davanti al Padre. E i nostri peccati possono essere perdonati, perché il Dio giusto ha già condannato il Figlio. E il Dio Santo ci può vedere santi attraverso il Figlio. Ecco perché Dio è amore. Perché è capace, nella sua giustizia, nella sua perfezione, di fare ogni cosa con amore. In questo l'amore è reso perfetto in noi, che nel giorno del giudizio, perché ci sarà un giorno di giudizio, quando Gesù tornerà per regnare e stabilire il suo regno eterno, e ci saranno poi nuovi cieli e nuova terra. E in questi nuovi cieli e in questa nuova terra non ci saranno persone non redente dall'amore di Dio. Quelle saranno cacciate lontano dalla sua presenza. Dopo il giudizio. Chi è rimasto incredulo? Chi ha rifiutato il dono di Dio? Chi ha pensato di poterselo meritare? Sarà cacciato lontano dalla sua presenza. E ieri che siamo stati con il gruppo dei sordi ai Musei Vaticani, nella Cappella Sistina, c'era questo affresco enorme, meraviglioso, ma che parlava del giudizio futuro di Dio. E non è solo un disegno, è la realtà di cui ci parla la parola di Dio. E di fronte a quella scena e alle persone che venivano gettate dagli angeli giù negli inferi, qui Giovanni ci dice: puoi non aver paura, perché conosci l'amore che Dio ha avuto per te. E nel giorno del giudizio non abbiamo, c'è scritto qui, paura, abbiamo fiducia. Abbiamo quasi l'audacia, il coraggio di stare lì davanti a Dio. Perché? Perché già sappiamo che come è Gesù, così siamo anche noi. Questa è una verità incredibile, che ancora non riusciamo ad afferrare. Pure Paolo diceva: ancora non sono riuscito ad afferrare questa realtà così incredibile, che io mi sono identificato in Cristo e che Cristo si identifica in me davanti al Padre. E che perciò Dio non mi tratta più come un peccatore, ma mi tratta condannato, ma mi tratta come un figlio, perdonato. E in quel giorno Gesù Cristo non sarà condannato, e nemmeno noi. In quel giorno Gesù Cristo sarà colui che giudica, e noi la Chiesa saremo con Lui. In questo l'amore perfetto di Dio, in questo l'amore di Dio è reso perfetto in noi, perché non abbiamo più nessun timore. Perché anche la morte, che è una cosa tremenda e che spaventa tutti, anche la morte stessa è stata sconfitta da Cristo, e la paura della morte è stata annientata dalla presenza di Dio in noi. Questo sta dicendo Giovanni, questo vuole che noi capiamo che l'amore di Dio può diventare perfetto in noi al punto che non abbiamo più paura. Non abbiamo più paura della morte, non abbiamo più paura di un giorno quando staremo davanti alla sua presenza, non abbiamo più paura oggi di poter parlare agli altri di Cristo, anche se vivessimo in una società in cui c'è persecuzione. Perché chi ha paura teme un castigo, quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Ed ecco la vera differenza, vi dicevo. Un cristiano autentico ha una relazione d'amore con Dio così forte, così salda, che non ha paura di un giudizio. E perciò l'amore di Dio diventa perfetto in lui. Ed è al sicuro nelle mani di Dio. Forse vi sta venendo in mente, come a me, quando Gesù parlava del buon pastore, che dava la sua vita per le pecore, al punto che poi le pecore diventavano proprietà del Padre, ed erano nella sua mano, e nessuno poteva rapirle dalla sua mano, perché nessuno è più grande di Dio. Nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo, quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Anche le persone più pie, timorate di Dio, che seguono però la dottrina della Chiesa Cattolica Romana, non conoscono questo amore. Perché la dottrina della Chiesa Cattolica Romana ti dice che tu sei orgoglioso se pensi di essere salvato. E che non saprai mai se effettivamente ti sei guadagnato con le tue opere e con i sacramenti che loro hanno elargito per te, ti sei guadagnato il Regno dei Cieli. Qui l'Apostolo Giovanni, che è l'Apostolo dell'amore, dice: no, non funziona così. Funziona in questo modo, versetto 19, che noi amiamo perché Egli ci ha amato per primo. Quindi dipende da Dio. dal suo amore, e noi possiamo essere sicuri in Dio, nel suo amore per noi, nella salvezza che egli si è acquistato attraverso il figlio Gesù. E guardate al versetto 20 come poi l'apostolo riprenda quello che aveva detto al versetto 12, che sembrava che non c'entrava niente. Nessuno ha mai visto Dio, ha detto al versetto 12, parlando dell'amore tra di noi. E ora al versetto 20 che cosa dice? Se uno dice io amo Dio ma odia suo fratello è un bugiardo, perché chi non ama suo fratello che ha visto, come fa ad amare Dio che non ha visto? Ecco perché tutto questo brano è una spiegazione di quello che aveva detto prima il versetto 12 e lo conclude con un ragionamento estremamente logico. A me fa impazzire la parola di Dio perché è scritta da uomini davvero semplici. Erano dei pescatori la maggior parte. Eppure sono così pieni di ispirazione divina e lo si vede dal fatto che parlano di verità eterne e sono estremamente logici in quello che dicono e possiamo riscontrare, ed estremamente veri anche, possiamo riscontrarlo nella nostra vita oggi. Se uno dice, sì sì io amo Dio, ma poi non lo dimostra con l'amore nella Chiesa, allora è molto semplice, dice Giovanni, è un bugiardo. È un bugiardo nel senso che quello che tu hai detto, io amo Dio, non è vero. Ti stai ingannando, perché chi non ama suo fratello che ha visto non può amare quel Dio che nessuno ha mai visto. Ecco qui la ferrea logica. E questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Lui, da Dio, che chi ama Dio ami anche suo fratello. Di nuovo Giovanni riprende l'argomento dell'amore, di questo amore che si dona, di questo amore altruistico, agape, sotto forma di un comandamento. L'aveva già detto al capitolo 2, versetto 7-8. Vi ricordate quando Gesù aveva detto vi do un comandamento nuovo? E in effetti Gesù gli aveva detto agli apostoli, in Giovanni 13:34 all'ultima cena, ecco, io vi do un comandamento nuovo, che vi amate gli uni gli altri, questa era la parte vecchia, come io vi ho amato, questa è la parte nuova del comandamento. E allora se noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha avuto per noi attraverso il Signore Gesù, e se noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha ancora per noi oggi attraverso la Chiesa, come facciamo a non essere pronti a reagire a questo amore attraverso l'ubbidienza a questo comandamento? Qual è questo comandamento? Amate anche voi. Chi ama Dio ami anche suo fratello. L'amore non è un'emozione e basta. Quello è l'amore umano e siamo circondati da emozioni. E le emozioni sono un po' come le montagne russe. Oggi ci fanno stare in cima, pieni di euforia, e domani stiamo sotto, pieni di paura. Ma l'amore di cui qua parla il Signore, che Dio ha avuto per noi nella persona di Gesù Cristo, non è un'emozione. È un atto di volontà che cerca il bene dell'altro, che vuole la soddisfazione e la gioia dell'altro. Anche se noi possiamo capire l'importanza dell'amore all'interno della famiglia, all'interno del matrimonio, all'interno delle amicizie, non è di questo amore che qui sta parlando Giovanni. Lui sta parlando di un amore perfetto che Dio ha avuto per noi perché non ha guardato ai nostri difetti. Non ha guardato ai nostri peccati, non ha guardato alle nostre mancanze, ma ha guardato a quello di cui avevamo bisogno veramente, la salvezza eterna. Ed è andato oltre, il suo amore ha permesso di andare oltre il nostro peccato. e lo ha spinto a donare il figlio, sacrificandolo sulla croce. È un amore completo e la sua essenza si è manifestata in Gesù. Ed è stato così completo quello che Gesù ha realizzato sulla croce, con la sua morte e poi con la sua resurrezione, che Giovanni scrive: chiunque crede in Lui non perisce. Questo è l'obiettivo per cui Dio l'ha mandato, ma avrà la vita eterna. Anzi, già ora ha la vita eterna. E di questo amore Giovanni sta testimoniando qui. E questo amore lui ci chiede di praticare nella nostra vita. Quest'amore che è la garanzia della nostra salvezza, perché è stato voluto da Dio indipendentemente dal nostro peccato, vuole che adesso noi lo mettiamo in pratica verso i nostri fratelli e le nostre sorelle. Ed è così difficile, perché siamo pronti subito a guardare i difetti e ci sentiamo offesi quando le cose non vanno come vorremmo noi. E ci sentiamo esclusi quando qualcuno non ci dà importanza. E così siamo sempre pronti a guardare a noi stessi piuttosto che al bisogno dell'altro. E ci dimentichiamo che invece Dio ci ha salvati per poterlo servire con uno spirito d'amore. E poterlo servire vuol dire collaborare insieme, testimoniare di Gesù agli altri, ma anche pregare per gli altri. E nelle attività che facciamo, essere coinvolti. E così, pensando ad esempio a domenica prossima, che ci sarà l'attività della scuola domenicale, vogliamo collaborare, vogliamo sentire se c'è bisogno di una mano, perché questo è l'amore che si dona. E invece succede che abbiamo già tanti impegni, e non ci interessa se in effetti c'è bisogno d'aiuto. Vabbè, il Signore provvederà. E non vale soltanto per l'attività che faremo con il 2 giugno. In ogni cosa il Signore ci ha chiamato a servirlo e a collaborare insieme con questo spirito d'amore. Dai ragazzi, alle donne, agli uomini, ai bambini. Per crescere insieme affinché gli altri, guardando l'amore che abbiamo l'uno per l'altro, quelli che non fanno parte della Chiesa, riconoscano che siamo discepoli di Cristo. E perché attraverso questo servizio portiamo ad altri il messaggio del Vangelo. Ecco l'amore perfetto di Dio. Non è soltanto la possibilità di amarci gli uni gli altri, perché Lui dimora dentro di noi, ma anche la realtà che noi siamo ripieni di questo amore, perché ci ha salvato. Perché Dio ci ha salvato, perché non saremo più giudicati per i nostri peccati. Perché Egli ci ha amati per primo. L'amore perfetto di Dio in noi è il vero segno distintivo del cristiano. Questo è il messaggio che Giovanni vuole lasciarci alla fine del capitolo 4. E vedrete poi, piacendo al Signore, il prossimo mese ancora con Fausto, come queste realtà che abbiamo visto in tutta la lettera vengono riassunte e ribadite. Noi avremo una vera testimonianza efficace soltanto quando abbiamo la convinzione, la certezza che abbiamo la vita eterna. E questa vita eterna si sperimenta e si gusta, per esempio, attraverso l'amore fraterno. Vogliamo pregare e chiedere al Signore che possa aiutarci a vivere questo amore davvero. Signore, ti ringraziamo tanto per l'amore che tu hai avuto per noi, un amore che facciamo difficoltà a comprendere nella sua portata, come abbiamo anche letto nella lettera agli Efesini, perché è così grande, largo, lungo, profondo, al di là di quello che noi siamo capaci di provare, sperimentare nelle nostre relazioni quotidiane. È proprio un amore divino, sovrannaturale. E noi vogliamo ringraziarti perché abbiamo conosciuto questo amore. E se c'è qualcuno che ancora non l'ha conosciuto, questo amore, che ancora non ha compreso la gravità del suo peccato, che lo condanna alla morte eterna, aiutalo, Signore, a capire che Gesù ha preso il suo peccato e lo ha inchiodato sulla croce e che ancora oggi Gesù gli sta offrendo perdono e salvezza, che possa riconoscere Gesù come il proprio personale Signore e Salvatore. E per quanti l'hanno già fatto, grazie, grazie Signore, perché noi siamo in Cristo, figli, amati, giustificati, visti perfetti, nonostante tutte le nostre mancanze. E tu sei in noi, per mezzo del tuo Spirito, e con pazienza e con amore vuoi guidare le nostre vite per servirti e per sperimentare questo tuo amore affinché diventi perfetto. Fa che questa tua compassione, questa misericordia, questa grazia che abbiamo verso di te, possiamo anche averla verso i fratelli, le sorelle della Chiesa. Perché come faremmo ad amare te che non vediamo, se non amiamo i fratelli e le sorelle che invece vediamo? Grazie Signore che tu ci hai amato per primo, nel nome di Gesù. Amen.